16 dicembre, no? Quindi siamo ormai a metà dell'ultimo mese dell'anno, e in dicembre si affaccia quella che è diventata poi la principale festa cristiana. Nei primi tre secoli lo sappiamo che la festa del Natale non era festeggiata, non era ricordata, e anzi era ricordata soprattutto la Pasqua, che coincideva poi con quella ebraica. Da Costantino in poi, quindi siamo al IV secolo, da Costantino in poi, che divenne appunto imperatore nel 306, la nascita di Gesù acquistò importanza per almeno due motivi. L'imperatore voleva, con questo gesto, voleva in qualche modo dichiarare il cristianesimo non più religione fuori legge, ma religione tollerata, e quindi cessarono le persecuzioni. E poi divenne importante la festa del Natale, perché Costantino la fece coincidere con quella che era la principale festa dell'impero romano, il Sol Invictus, la festa del Dio Sole. Quindi mentre i pagani festeggiavano il Sol Invictus, il Deus Sol Invictus, il Dio, i cristiani si ricordavano di colui che è definito proprio nelle ultimissime parole dell'Antico Testamento, le parole che chiudono il profeta Malachia, dice: ma per voi che avete timore spunterà il sole della giustizia. È un chiaro riferimento al Messia, un chiaro riferimento a Gesù. Quindi i cristiani hanno abbinato le due cose: da una parte si festeggiava il Dio Sole e loro festeggiavano il sole di giustizia, il Messia, Gesù. Sull'evento del Natale sono state dette tantissime cose, tante altre si diranno. So che domenica ci sarà un culto particolare dedicato a questa festa. Anch'io ho parlato, mi sembra, quasi sempre io prima di Natale, quindi di cose ne ho dette tante, non voglio ripetermi, però vorrei fermare anche la vostra attenzione su quelle che sono state le parole degli angeli, così come ce le ha trasmesse Luca. In quella stessa regione, scrive Luca, c'erano dei pastori che stavano nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. E un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce, coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che gli gradisce. Le parole dell'angelo fanno prima di tutto riferimento a chi, alla persona, a chi sarebbe nato Gesù, che è descritto come della descendenza regale, come il Salvatore, come il Cristo e il Signore. Quindi già da questa semplicissima frase dell'angelo si vede un po' tutta la persona, la grandezza della persona di Gesù. E mentre il coro che segue dopo, il coro di questa moltitudine, deve essere stato qualcosa di incredibile, il coro della moltitudine di angeli si sofferma in particolare su ciò che saranno i frutti dell'opera del Messia, del Gesù. Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra fra gli uomini che egli gradisce. Gloria e pace. Natale, perciò, gloria e pace. Gloria a Dio. Il termine gloria appare nel testo biblico ben 360 volte, occupando perciò un posto di notevole importanza. Ma che cosa significa? Che cos'è la gloria di Dio? Quale importanza ha questo termine nella comprensione di Dio e di Gesù? Perché è proclamata la gloria di Dio la notte di Natale? Gloria traduce l'ebraico kabod, e in pratica, sintetizzando, la gloria è la manifestazione di Dio fra gli uomini. Il termine ebraico ha questo significato. Uno dei primissimi passi, eventi dell'Antico Testamento in cui appare il termine gloria riferito a Dio è nel libro di Esodo che andremo a leggere. Esodo 16. Tutta la comunità dei figli di Israele. È interessante questo episodio per cercare di capire, quando parliamo di gloria di Dio, tutta la comunità dei figli di Israele mormorò contro Mosè, contro Araone nel deserto. I figli di Israele dissero loro: fossimo pur morti per mano del Signore nel paese d'Egitto, quando sedevamo tranquilli, beati, intorno a pentole piene di carne. Non so quanto fosse vero, ma dicono così. In certi momenti la realtà viene un pochino sfasata, no? Piene di carne, e mangevamo pane a sazietà. Si è dimenticato che era schiavo. Voi ci avete condotti in questo deserto perché tutta questa assemblea morisse di fame. Allora il Signore, non Mosè, non Aronne, ma il Signore disse a Mosè: ecco, io farò piovere pane dal cielo per voi. Il popolo uscirà e ne raccoglierà ogni giorno il necessario per la giornata. Così io metterò alla prova. Attenzione, le parole sono interessanti, ma anche molto severe. Molto severe. Io darò loro la manna, così metterò alla prova e vedrò se cammina o no secondo la mia legge. Poi vedremo perché. Ma il sesto giorno, quando prepareranno quello che ha portato a casa, dovrà essere il doppio di quello che raccolgono ogni giorno. Mosè e Araunne dissero a tutti i figli di Israele: questa sera voi conoscerete che il Signore è colui che vi ha fatti uscire dall'Egitto. Riconoscerete che Dio è Dio. E in che modo? Domani mattina vedrete la gloria del Signore. Domani mattina vedrete la gloria del Signore, poiché egli ha udito i vostri mormorii contro il Signore. Quanto a noi, che cosa siamo perché mormoriate contro di noi? Non ve la prendete con noi, eh? E Mosè disse: vedrete la gloria del Signore quando stasera egli vi darà carne da mangiare, domattina pane e sazietà, perché il Signore ha udito le lagnanze che voi mormorate contro di lui. Noi infatti, che cosa siamo? I vostri mormorii non sono contro di noi, ma contro il Signore. Allora il popolo è scontento, non era la prima volta, e sappiamo che non sarà neanche l'ultima, no? Scontento contro Mosè e contro il Signore, e sì, anche contro il Signore, che ha istituito Mosè al comando, come guida del popolo. Mi fermo un attimo. Ma noi siamo sempre contenti di quello che abbiamo? siete sempre contenti di ciò che succede nella vostra vita? Lascio qualche minuto per riflettere, ma penso che se avete riflettuto abbastanza, non vi siete mai lamentati, magari sottovoce, a denti stretti, per non farsi sentire, neanche da se stessi? Almeno una volta nella vita è capitato a tutti di pensare di meritare di più di quello che abbiamo. Anche in questa occasione il Signore mostra una grande pazienza. Avrebbe potuto lanciare qualche fulmine dal cielo e distruggere sti irriconoscenti, brontoloni del suo popolo. Avrebbe potuto dire: dopo tutto che ho fatto per voi, continuate a lamentarvi? L'ha detto anche con me, Invece il Signore dà voce alle loro lamentele e risponde in modo concreto alle loro richieste. Domani vi mostrerò la mia gloria, ossia voi vedrete quello di cui sono capace di fare. E questa è la gloria di Dio. Anche questa è grazia. Il giorno dopo escono dalle loro tende. Volevano vedere la gloria di Dio e che cosa vedono? Delle quaglie morte e la sabbia coperta da una cosina, non so se sapete che cos'è la manna, è una specie di coriandolo che scende dagli alberi e che cotto diventa, è una specie quasi di farina diventa, no? Allora escono, volevano vedere la gloria di Dio, e vedono manne morte, quaglie morte e la manna lì per terra. Pane companatico. Dio dimostra, fa vedere la sua gloria dando loro pane e companatico. In altre parole, dobbiamo considerare la gloria di Dio come la sua presenza attiva. Allora, quando pensiamo alla gloria di Dio, pensiamo alla sua presenza attiva, il suo esserci con noi e per noi. È come se il Signore avesse detto: domani mattina vedrete quello che io ci sono, che non vi ho abbandonati, io sono con voi e sono per voi. Il popolo aveva iniziato a dubitare. Aveva iniziato a dubitare della presenza di Dio in mezzo a loro, non della sua esistenza. No. In un episodio analogo, subito dopo, il capitolo dopo, nel libro dell'Esodo, ha cominciato a scarseggiare l'acqua. Che cosa succede? Di nuovo brontolo, ci avete portati qui a morire di sete, prima di fame, ora di sete. E il testo dice qualche cosa di interessantissimo. Vi chiedo brevemente di ascoltare. A quel luogo si mise, come dice, il nome di Massa e Meriba, a causa della protesta dei figli di Israele. Perché avevano tentato il Signore dicendo: ma il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Dio mostra la sua gloria attraverso quella che in ebraico si chiama la Shekinah, la sua presenza visibile, la sua presenza attiva. Ricordate la nuvola del convegno, no? La nuvola che gli ebrei dovevano, quella è la Shekinah, la dimostrazione palese della gloria di Dio. C'è una forma sottile di ateismo, ateismo. È quella che non rinuncia a credere nell'esistenza di Dio. È troppo radicato in noi credere che Dio esiste, in quel Dio di cui i cieli raccontano la gloria, i cieli raccontano la gloria di Dio. Ma questa forma sottile di ateismo è quella di cessare di credere, lo ripeto, cessare di credere che Dio possa operare a nostro favore. Dire che può non significa che sempre vuole, attenzione, ma che può. Occorre avere la stessa convinzione che c'era nel cuore di Paolo. Se Dio è per noi, continuate voi. E dice, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Solo la convinzione che Dio è per noi, ossia che è capace di intervenire nella nostra vita personale, ci dà sicurezza. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Non so, ma ogni volta che leggo queste parole mi viene quasi da piangere. Talmente sono profonde, talmente incidono nel mio cuore. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Un ginocchio traballante? Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Non so se avete sentito, non ha detto vincitori, più che vincitori, in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, potranno, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio, che è in Cristo Gesù nostro Signore. Miei cari, noi saremo sconfitti dalle vicende dolorose della vita quando perdiamo la certezza che Dio è per noi, che Dio è con noi. Spesso perdiamo questa certezza, non dal punto di vista mentale, la nostra mente è sempre ancorata a quelle che sono le affermazioni della Scrittura, ma dal punto di vista emotivo. Dal punto di vista emotivo noi cadiamo però. Siamo sconfitti se le nostre emozioni non sono sostenute da questa certezza. Tante volte nella mia vita, nella nostra vita, parlo anche in nome di Marcella, ho visto Dio agire in modo miracoloso, agire in nostro favore veramente in modo straordinario, e voglio continuare a camminare con questa certezza, sebbene il futuro non è che sia così roseo. Se qualcosa nella vita può turbarmi, e viene ciò che può turbarci, io voglio continuare a essere, questa scrivetevela dai, serenamente preoccupato. Non posso non preoccuparmi di certe cose, ma voglio mantenere questo stato, serenamente preoccupato. Perché, sapete perché? Perché c'è già chi si preoccupa per me. Natale, la gloria di Dio è manifestata. Giovanni nel suo Vangelo, sapete, non racconta l'episodio del Natale. Che ne so, non si c'è ancora tempo. Ma usa queste significative parole, Giovanni. La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre. In Gesù era ed è evidente la gloria di Dio. Gli angeli ai pastori dissero: questo vi servirà di segno. Se da una parte gli ebrei escono dalle loro tende, hanno detto Dio ci mostrerà la sua gloria, e vedono delle quaglie e della manna, i pastori dicono questo vi servirà di segno, andate, vedrete un bambinello. Forse quando è arrivata pure stava piangendo dalla fame o dal freddo, un bambinello lì sul, adagiato su quello che può essere senz'altro il luogo più umile di questa terra. Quanti di voi sono nati in una stalla? Nessuno. Gesù è nato in una stalla, nel luogo forse più umile che potesse trovare su questa terra. Ecco, questo è il segno della gloria di Dio. Un bambino avvolto nelle fasce, e una volta, sapete, tutte le per carità, se no le gambe diventavano storte, no? Avvolto le fasce, sì, su della paglia lì. Allora, questo è lo stranissimo modo di Dio di manifestare la sua gloria. Ci avevate mai pensato? Quando pensiamo alla gloria di Dio, vediamo angeli che svolazzano, cori che cantano. Dio dimostra la sua gloria in questo modo. Gesù è l'Emmanuel, uno dei nomi dati a Gesù. È proprio Emmanuel, Dio con noi. Il Natale significa proprio questo: Dio è con noi, non ci ha lasciati soli. Dio non ti ha lasciata sola. Dio non ci ha lasciati in balia del peccato e di Satana, del quale eravamo schiavi. Dio è con noi anche quando le vicende della vita sembrano dire il contrario. Tante volte succede. Guardando intorno a noi, guardando dentro di noi, ma come può? No, Dio è con noi. Dio è con noi anche quando sorgono dubbi, domande, perplessità, anche quando ci lamentiamo, anche quando ci arrabbiamo con Dio. Dio continua a essere con noi. Infatti, Dio concede agli ebrei quello che chiedevano nonostante fossero veramente arrabbiati con lui. Dio è con noi anche quando il sorriso splende sul nostro volto, ma anche e forse soprattutto è con noi quando le lacrime rigano le nostre guance. Gesù ha dimostrato di essere l'Emmanuel e ha detto ai discepoli questo: io sono l'Iddio con voi e resterò con voi per sempre. Andate, andate tutto il mondo, fate discepoli, e dice, ed ecco io sarò con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente, Dio è con noi. Andate, io sarò con voi. Noi dobbiamo camminare nella nostra vita avendo Gesù al nostro fianco, sapendo che Gesù è al nostro fianco. Potessimo vederlo in carne ed ossa, forse sarebbe meglio, ma è al nostro fianco. La presenza di Gesù è la presenza di Dio, la sua gloria che ci accompagna. Ma non è solo questo, perché quando gli angeli dicono a Dio sia la gloria, vuol dire non soltanto la manifestazione della gloria di Dio, ma che noi dobbiamo portare gloria a Dio. Questo è l'altro aspetto, che cosa significa? Allora, anche qui la Bibbia ci porta proprio, ci prende, dice, dove vai volando? Dare gloria a Dio, e il culto, i canti, bello, no, vieni, la parola di Dio, vieni giù. E Paolo dice, sia dunque che mangiate, sia dunque che beviate, sia che facciate qualsiasi altra cosa, ha fatto tutta la gloria di Dio. Molto prosaico. Mangiare, bere, lavorare, fare i piatti, cucinare, la lavatrice, fate tutto alla gloria di Dio. Di solito, ripeto, associamo il dare gloria a Dio al momento esaltante del culto, all'adorazione, alla lode, e senz'altro anche questo, ma non solo. Ogni momento della tua giornata, ogni attimo che vivi, ogni azione che fai, puoi dimostrare con questa la gloria di Dio. E Paolo ci dice che non sono le cose spirituali che danno gloria a Dio, ma sono quelle che da noi proprio viviamo giorno per giorno. Fate tutto la gloria di Dio significa agire in modo tale che il nome di Dio non sia svergognato. Noi nel momento della fede veniamo adottati da Dio, siamo suoi figli. Ricordiamoci sempre, miei cari, che quello che facciamo ha delle ricadute su Dio. Dici che Dio è tuo padre? È questo che ti insegna tuo padre? Ciò che facciamo ha delle ricadute su Dio. E quindi fare bene le cose più prosaiche, significa dare gloria a Dio. Perché noi possiamo, miei cari, con il nostro comportamento, far sì che gli altri glorifichino Dio. Paolo dice, di Paolo dicono, colui che una volta ci perseguitava, ora predica la fede, quella fede che nel passato cercava di distruggere, e a causa mia glorificavano Dio. È bello sapere che quello che fai, quello che dici, quello che pensi, porta gli altri a glorificare Dio. Però attenzione, perché vi ricordate Davide? Non è stato sempre limpido re, fedele al Signore, ha commesso delle cose piuttosto gravi, e quando Nathan va da lui dice: tuttavia, siccome facendo così tu hai dato ai nemici del Signore ampia occasione di bestemmiare il suo nome. Quante volte la Chiesa ha dato ampia occasione di bestemmiare il nome di Dio? Cerchiamo appunto nella vita quotidiana, nel nostro essere mariti, mogli, padri, figli, operai, non so che, cerchiamo che la gente possa, tramite il nostro modo di comportarsi, dare gloria a Dio. Rapidamente andiamo al secondo cosa che è, sì, pace fra gli uomini. Gesù non è soltanto la manifestazione palese della gloria di Dio tra gli uomini, ma è anche lo strumento di pace per essi. Ne abbiamo parlato stamattina e non vorrei aggiungere tanto di quello che è già stato detto. Però sappiamo quanta importanza, per esempio, il termine pace, l'idea della pace avuto nel popolo di Israele. Il popolo di Israele continuamente tartassato. Il popolo di Israele che è stato prima gli egiziani e poi gli assiri e poi i babilonesi e poi i siriani e poi i greci e poi i romani e poi i pogrom russi e poi la Shoah sotto, è stato continuamente. Quindi per loro dire shalom, salutarsi col termine pace, è qualcosa di estremamente importante. Per loro è la vita, shalom è vita, la pace è vita. Pace con Dio però è alla base della pace tra gli uomini. È sempre Paolo che ci dice: giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Sappiamo che i conflitti che tolgono la pace, che soffocano la pace, tutti i tipi di conflitti, da quelli dei popoli, quelli infamiliari, quelli ecclesiali purtroppo, tolgono la pace fra gli uomini. Noi siamo chiamati ad essere seminatori di pace. Beati coloro che sono affamati assetati di giustizia, ma poi dice anche beati coloro che sono operatori di pace. Allora vorrei soltanto un attimo, perdonatemi, parlare dell'origine dei conflitti. Ci vorrebbe un po' più tempo, perdonatemi, ma è Giacomo che a un certo punto scrive nella sua lettera: voi state litigando, va bene? Famiglia, chiesa, Da dove vengono, dice, le guerre e le contese tra voi? Non derivano forse dalle passioni che si agitano nelle vostre membra? Voi bramate e non avete, voi uccidete, invidiate e non potete ottenere, voi litigate e fate la guerra, eccetera, eccetera. Allora, nel brano, non lo leggo tutto, Giacomo cita anche il diavolo e il mondo. Però del diavolo dice, resisteteli. È vero che lì il diavolo è pronto a scatenare i conflitti, a scatenare le liti, a scatenare le guerre, anche tra di noi, è sempre pronto. Ma la Bibbia ci dice, resisteteli, ed egli fuggirà via da voi. Parla anche del mondo e dice, chi è amico del mondo, chi dona la sua amicizia al mondo, si trova in una condizione di questo tipo. Va bene, se il mondo su Facebook ci chiede l'amicizia, non diamola, per favore. Non diamo l'amicizia al mondo nella nostra vita, perché l'amicizia del mondo sia essere coinvolti da quello che il modo di vivere nel mondo può causare conflitti. Però alla base dei conflitti, Giacomo mette noi, le nostre passioni, le nostre invidie, il nostro orgoglio, la nostra stupidissima presunzione. Questo è alla base dei conflitti. Ora Gesù vuole intervenire su questo, togliere tutto questo, fare di noi l'uomo nuovo di cui parla la Bibbia. È l'uomo nuovo, è l'uomo liberato da queste passioni. L'uomo nuovo è l'uomo che riesce a dominare i suoi desideri profondi. Alla base dei nostri conflitti c'è tanto di noi, ci sono le passioni, appunto, le bramosie, il nostro egoismo, le ambizioni, eccetera. Paolo ci ricorda che chi è in Cristo è una nuova creatura, l'uomo nuovo reso possibile dall'opera di Gesù, prima nella stalla, poi sulla croce. È un uomo che può dominare il suo egoismo, le sue passioni, la sua superbia. L'uomo nuovo che è giustificato per fede, l'uomo nuovo che è in pace con Dio, si troverà anche in pace con i suoi uomini. Io, miei cari, dico una cosa, poi pensateci su. Ogni volta che ci sono liti in famiglia, non dico discussioni perché quelle ci devono essere, non siamo la stessa testa, eh? Quindi una discussioncina di no, sarebbe stato meglio fare, no, ma perché quello ci sta. Ma le liti, ossia, quando senti nascere dentro di te il desiderio di, non dico di distruggere, ma di, oh, stai, povona. Ecco, nascono quando perdiamo la pace con Dio. Se c'è quel rapporto di pace profondo, sereno, tranquillo con Dio, le altre cose prendono un altro significato. Gesù è stato mandato proprio perché la pace degli uomini sia vera, duratura, profonda. E gli uomini che Dio gradisce, o meglio, che Dio ama, ma so che domenica prossima vi sarà spiegato meglio questo termine. Ora, a conclusione, vogliamo pregare insieme. Io chiedo di alzarvi e pregare magari mentalmente quello che io dirò. Signore, che io realizzi una totale e duratura pace con te. Fa che io diventi strumento di pace nella famiglia, nella Chiesa e nella società in cui vivo. Amen. Che Dio vi benedica.